Apriamo la parola del Signore dal Nuovo Testamento, leggeremo poi anche un versetto dall'Antico. Il primo testo è da Prima Pietro al capitolo 2, leggeremo i versetti da 19 a 25, che farà da sfondo alla predicazione di questa mattina, in particolare il versetto 23. E 24, scusate. Allora, Prima Pietro capitolo 2, dal versetto 19 dice così: perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, perché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato un inganno. Oltraggiato non rendeva agli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Secondo versetto, tratto da Isaia, capitolo 53, versetto 10. Sarebbe utile leggere tutto il capitolo, ma ci fermiamo al versetto 10, che dice così: ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Il tema della predicazione di questa mattina, in questo ciclo di predicazione su conoscere Cristo per meglio adorarlo e servirlo, è l'incomparabile angoscia e sofferenza del Figlio di Dio. Domenica scorsa ci siamo fermati a considerare la gloriosa povertà di Cristo e la cattiva reputazione che ebbe e che ricevette in particolare dei suoi contemporanei religiosi, procurandogli, abbiamo visto, non poca sofferenza fisica, la crocifissione, oltretutto alla cosiddetta Via Crucis. Sofferenza anche psicologica, emotiva, e pensando alla preghiera del Getsemane, quando soffrì anche in preghiera, e quella sentimentale, perché mentre era sulla croce pregava per i suoi carnefici. Questa mattina affrontiamo un po' più in dettaglio la sua incomparabile sofferenza. Però possiamo ricordare che nel 2004, quindi siamo indietro di 17 anni, scusate, il mondo intero ha visto un film dal titolo La Passione di Cristo, del regista e attore Mel Gibson, girato peraltro la maggior parte in Italia, in terra, diciamo, di Basilicata, Matera. Un film che per ben 2 ore e circa 7 minuti ha posto molta enfasi sulla atroci sofferenze che Cristo patì, andando perfino ben oltre la descrizione biblica delle sofferenze di Cristo, senza peraltro portare gli spettatori a considerare che Cristo ha dato la sua vita per loro, che queste sofferenze erano a causa dei peccati di tutti i peccatori, spettatori, attori, registi, compresi. Ma non è, Mel Gibson non è stato il primo. Nel 1700 il conte Nicolas Ludwig von Zindersdorf, 1700-1760, insieme ai fratelli Moravi, o detti boemi, svilupparono una teologia delle ferite e del sangue del Signore Gesù, focalizzando soprattutto questa teologia sulle cinque piaghe di Cristo Gesù, cioè le due mani, i due piedi e il costato, creando uno squilibrio della teologia delle sofferenze di Cristo. Non solo lui, non solo i Moravi, ma per esempio la chiesa dominante, potremmo dire mondiale, ne ha fatto perfino un atto liturgico definito o chiamato orazione delle cinque piaghe di Cristo. E non vi incoraggio, però su YouTube si trova tutta questa cerimonia liturgica, diciamo, di adorazione delle cinque piaghe di Cristo. Ecco, questa mattina noi vogliamo parlare però con sobrietà e fedeltà alle scritture dell'incomparabile angoscia e sofferenza di Cristo, avendo coscienza che nessuno di noi potrà mai comprendere pienamente le sofferenze di Cristo. A noi non è dato di capire pienamente le sue sofferenze, mentre Cristo ha pienamente coscienza delle nostre sofferenze. Anzi, la scrittura ci dice che lui ha simpatizzato con noi, avendo egli sofferto più di tutti noi. Ebrei 4,15. L'agonia del Figlio di Dio fu ed è incomparabile. Mel Gibson, per quanto abbia tentato di focalizzare questa grande attenzione sulle sofferenze di Cristo, non è riuscito a dare il senso reale delle sofferenze di Cristo, perché bisognerebbe viverle sulla propria coscienza, sul proprio corpo, per capirle perfettamente. Nessuno mai soffrì come Cristo e mai avverrà. Ma per i credenti di tutti i tempi, quelli precedenti a Cristo, quelli contemporanei e quelli successivi, quindi anche noi e quelli che ci seguiranno, tutti questi credenti avranno il grande privilegio di poter contemplare per l'eternità le sofferenze, l'uccisione del Figlio di Dio e cantare, celebrare, adorare. Apocalisse ci dice, capitolo 5, versetto 12, canteranno: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E allora io vorrei condurvi a contemplare e adorare con me il Signore nello splendore delle sue sofferenze. Gesù non meritava alcuna sofferenza, eppure è stato colui che ne ricevette in abbondanza più di tutti. L'autore, la lettera agli Ebrei, scrive: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime che egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito, benché fosse figlio, in parole ubbidienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli obbediscono autore di salvezza. Ebrei 5:7-8. Come dicevo, vorrei condurvi a contemplare e adorare il Cristo. Quando Dio Padre mise la propria impronta o il proprio sigillo sulla perfetta vita vissuta dal Figlio e delle sue sofferenze, lo fece con due brevi parole: senza peccato. E possiamo giustamente omettere il verbo commettere, cioè senza commettere peccato, in quanto Cristo non poteva né desiderare e né commettere il peccato, per cui Dio lo dichiara senza peccato. Cristo è nato senza peccato ed è stato crocifisso senza che vi fossero colpe in Lui. Nonostante questo, è l'uomo della storia che ha sofferto più di tutti ed è stato crocifisso senza che vi fossero colpe. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno, ci ricorda 1 Pietro 2,22. E richiamando Isaia 53, no. Nessuna delle sofferenze di Gesù fu la giusta retribuzione che invece è conseguenziale al peccato. La scrittura ci dice, Romani 6,23, che il salario del peccato è la morte. Cristo non meritò la morte a causa del peccato. Nel suo processo o nel processo a suo carico è stato il meno ascoltato, non gli fu data la libertà di difendere, pur avendo il diritto di difendere la sua causa, non fu trovato un avvocato disposto a difenderlo e un giudice a far rispettare la legge. E al tentativo di liberarlo, perché non riscontrò in colpe a lui, questo Pilato, la popolazione insorse gridando crocifiggilo, chiedendo perfino la liberazione di un delinquente come Barabba e accusando di essere di crocifiggere Cristo Gesù. Nel momento del suo arresto avrebbe potuto fare richiesta di una moltitudine di angeli per essere difeso, dicendo a Pietro che aveva sfoderato la spada, tagliato l'orecchio ad una persona, credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi darebbe in questo momento, o mi manderebbe in questo momento più di 12 legioni di angeli? Non lo fece. Matteo 26,53. Gesù avrebbe anche potuto gridare, questo processo è un processo ingiusto, ma egli rimase in silenzio e non rispose parola a Pilato quando gli dice perché non parli, non dici qualcosa, Matteo 27,14. Neppure ebbe delle reazioni alle calunnie e alle derisioni. Oltraggiato, abbiamo letto, non rendeva agli oltraggi, soffrendo non minacciato, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Anche di fronte alle molte domande di Erode, Gesù non rispose nulla, ci dice Luca 23,9, non aprì la bocca. Nessuno ha mai sostenuto tanta ingiustizia reagendo così fievolmente come il Signore Gesù. E probabilmente se noi avessimo assistito alla tanta ingiustizia, a quel processo, alle tante sofferenze, saremmo collassati per la tensione, saremmo forse svenuti. Se avete visto il film di Mel Gibson, probabilmente avete vissuto questa sensazione in quel momento nel vedere tanto sangue e tanta violenza nei confronti di Cristo. L'agonia e l'angoscia di Cristo venne registrata anche dai discepoli nel giardino del Getsemani. Luca, il medico, la registra in questa maniera: essendo in agonia, egli pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Luca 22,44. Continuò nel cuore della notte, davanti al sommo sacerdote, quando gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni. E altri lo schiaffeggiarono, Matteo 26,67. e alla presenza del governatore Pilato fu flagellato. Matteo 27, 26. Io non so che cos'è esattamente la flagellazione, non ho mai assistito, ma un certo vescovo Eusebio di Cesarea, a cavallo del III e IV secolo, quindi ancora dove era abbastanza fresco quello che era accaduto a Cristo, scrive in questo modo per descrivere la flagellazione. I flagelli venivano conficcati fin nelle vene e nelle arterie più profonde, in modo che i contenuti segreti delle cavità interne dei loro corpi e le loro interiore e i loro organi interni venissero esposti alla vita. Ecco, credo che basti questa la descrizione. Potrei darvi un'immagine di qualcos'altro, ma credo che non sia necessario. Ora, come se tutto questo non bastasse, o fosse poca cosa, la scrittura ci dà conto che i soldati romani si presero gioco di Cristo. Lo vestirono di beffardi vesti regali, alcuni cominciarono a sputargli addosso, poi gli coprirono la faccia e gli davano dei pugni dicendo: indovina, profeta, cioè chi ti ha colpito? E le guardie si misero a schiaffeggiare. Quando ero bambino c'era un gioco che si faceva che si chiamava indovina chi. Bisognava mettersi così, dalla parte di dietro qualcuno ti schiaffeggiava, dovevi indovinare. Una cosa di questo genere. Era un divertimento. E io ricordo che in quel caso lì c'era qualcuno che osava veramente darci di forza. Beh, nel conto del Signore di Gesù c'era veramente odio. C'era violenza nel fare tutto questo. In fondo, e infine, gli conficcarono anche una bella corona di rose, ma senza le rose, ovvero una corona di spine, e gli percotevano il capo con una canna. Avete mai provato a pungervi con un ago? Sentite quel dolore? Provate a farlo con 3 o 4 aghi contemporaneamente e già non ce la farete più dal dolore. Immaginiamo che cosa il Signore provò con quella, diciamo, corona di spine che veniva battuta e penetrava, diciamo, nel suo corpo. A giusta ragione Matteo riporta che in quelle estreme condizioni di sofferenza non ebbe forze per portare la croce, quella croce sulla quale sarebbe stato lì a poco inchiodato, Matteo 27, 32. E infine, dopo essere stato denudato, le sue mani e i suoi piedi furono inchiodati sul legno della croce, Atti 2, 23, così come annunciato profeticamente dal Salmo 22, versetto 16. In quella triste e immaginabile sofferenza, lo scherno continuò: salve, o re dei Giudei, tu che distruggi il Tempio in 3 giorni e lo ricostruisci, salva te stesso. Se sei figlio di Dio, scendi giù di croce. Senza pietà. Matteo 27, 29, 40. Tutto questo non fu il giusto salario, cioè la ricompensa per le sue malefatte azioni. Nulla di tutto questo esprimeva un giusto giudizio per la sua immoralità. Avvenne tutto per causa mia, per causa tua, per la nostra causa, perché tutti noi eravamo peccatori e soggetti al giudizio giusto di Dio. Ma lui ha preso su di noi, su di sé, il nostro peccato. La sua è stata una morte orribile, unica. L'enciclopedia biblica internazionale, quella inglese, alla voce crocifissione così descrive: intorno ai chiodi arrugginiti, e qui forse c'è un medico che ci può dare veramente coscienza di questo, intorno ai chiodi arrugginiti le ferite si gonfiano I tendini e i nervi compressi e lacerati provocano una straziante agonia. Le arterie del corpo e dello stomaco vengono sovraccaricate di sangue e provocano una terribile e martellante emicrania. La vittima di crocifissione muore mille morti. Tutto questo lo sopportò il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, l'amico dei peccatori, così come era stato accusato, Luca 7:34. Sapete, in questa triste situazione, in quel momento dove avrebbe avuto bisogno di conforto, non vi era a suo fianco alcun familiare, fratello o sorella che potesse consolare. Giovanni ricorda che i suoi fratelli, perfino i suoi fratelli, non credevano in lui. Ancora quando Cristo era alla croce, questo non era ancora avvenuto per alcuni di loro. La verità della scrittura non nasconde, inoltre, che Giuda lo tradì con un bacio, Luca 22:48. Il bacio rappresenta l'affetto, l'amore, invece era un tradimento. Pietro lo rinnegò per 23 volte. Tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Ma non è tutto. Non è tutto, perché nel momento più buio della storia dell'umanità, Cristo provò sulla sua pelle quello che il Salmo 22 aveva anticipato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E lì, la massa bactami, perché mi hai abbandonato? Dio Padre colpì suo figlio con la punizione che toccava unicamente a noi. Ma noi, aggiunge la scrittura, lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato, Isaia 53:4, quasi fosse una giusta punizione. Perché questo era quello che credevano anche i dottori della legge in quel momento, i farisei, gli scribi, tutti quelli che hanno gridato al crocifisso. Credevano che quella fosse la giusta punizione da parte di Dio. Nella scrittura leggiamo di Gesù che nessuno, quando era prima di risalire alla croce, nessuno parlò mai come costui. Giovanni 7:46. E allo stesso modo dobbiamo affermare: nessuno soffrì mai come Gesù, il Figlio di Dio. Non vi è mai stato prima e non ci sarà mai dopo qualcuno che soffrirà al pari di Cristo. Ma la sua fu una sofferenza che rispondeva al programma di redenzione di Dio per l'intera umanità dei peccatori. Leggendo i testi profetici che lo riguardano, scopriamo che il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, cioè con sofferenze, angosce, dolori, a causa dei peccatori. Isaia 53:10 che abbiamo letto. E Luca nella sua ricerca scoprì che Gesù fu dato nelle mani dei suoi carnefici per il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Atti 2:23. Infatti Erode, Pilato, i soldati, i giudei, i religiosi, la popolazione intera fecero a Cristo tutte le cose che la volontà di Dio, cioè suo padre, fecero tutte le cose che la volontà di Dio e il suo consiglio avevano prestabilito che avvenisse. Atti 4:28. Quindi le sofferenze, le angosce indicibili di Cristo e la sua morte non sono incidenti di percorso che hanno preso, come dire, impreparato il padre e perfino il figlio. Abbiamo visto domenica scorsa che Cristo era pienamente cosciente di quello che avrebbe sofferto da poter dire: per questo mi ama il padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. ho il potere di deporla, ho il potere di riprenderla. E quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio, Giovanni 10, 17, 18. Quindi non si è trattato per Cristo solo di soffrire in adempimento a un piano prestabilito, quello redentivo, ma per Cristo si è trattato di abbracciare con ubbidienza la volontà del Padre. Questo ci dice che noi non possiamo fare delle cose così in modo freddo, solo perché ci è detto di farlo. Dobbiamo avere la gioia, il piacere, la volontà di fare quelle cose che il Signore ci comanda. Perché altrimenti se facciamo delle cose solo legalmente perché ci è stato chiesto, è meglio non farle. Cristo sì ha adempiuto un progetto divino eterno, ma ci dice che obbedì al Padre. E allora chiediamoci, fratelli e sorelle, il nostro servizio è un'obbedienza al Signore o è un peso? Siccome ci è chiesto, lo dobbiamo fare. Se quando noi, nel nostro lavoro quotidiano, facciamo il nostro lavoro solo perché ci è chiesto, e perché quello ci garantisce uno stipendio, ma vorremmo fare altro, non stiamo servendo il Signore. Non stiamo ubbidendo alla volontà culturale del Padre di essere degli strumenti di trasformazione anche nel mondo, nel modo di come si vive il lavoro, e abbiamo studiato l'ultimo supplemento di studio di teologia sul tema del lavoro per capire la profondità e l'impegno nel servizio in obbedienza al Signore. La scrittura ci ricorda che egli abbracciò il dolore, l'agonia, la sofferenza e la croce con gioia. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio, Ebrei 12:2. E fu ubbidiente fino alla morte di croce, Filippesi 2:8. Tutto questo affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Filippesi 2:10-11. Per questo Gesù poteva dire a gran voce: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Luca 23:46. Dopo aver abbracciato la volontà del Padre e quindi la croce, poteva morire con questa serenità, rimettendo il suo spirito nelle mani del Padre. Tanto era la determinazione di Cristo di compiere la volontà del Padre, e pronto quindi ad abbracciare ogni tipo di sofferenza per la salvezza dei peccatori. La scrittura narra, prima che questo avvenne, che si mise risolutamente in cammino per andare a Gerusalemme, pur sapendo che entrando in Gerusalemme sarebbe stato tolto dal mondo, ci dice Luca 9:51. E l'Evangelista Giovanni registra che mentre si interrogava sul suo ingresso a Gerusalemme, si disse, e lo disse anche ai suoi discepoli: ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo, è per questa ragione che sono venuto incontro a questa ora. Padre, glorifica il tuo nome. Giovanni 12:27-28. La sintesi di tutto questo, e prendo a prestito le parole di John Piper, è questa: Gesù visse per morire. Tutto ciò fu per opera libera e sovrana di Dio e di Cristo. Ribadiamo le parole di Gesù: nessuno me la toglie, ma io la depongo. Da me ho il potere di deporla, e di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre. Capite? Quindi c'è la volontà sua, personale, e c'è la volontà dell'obbedienza al Padre. E questo deve essere per noi una lezione di vita. E allora chiediamoci, a che pro di tutto questo? Perché il Padre e il Figlio hanno messo in campo questo progetto? È sempre la Scrittura, è sempre Dio stesso a darci la corretta risposta. Il Figliol dell'uomo è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Marco 10,45. Intendendo per molti tutti coloro che avrebbero creduto in Lui e che il Padre gli avrebbe dato, così come ricorda la preghiera sacerdotale Giovanni 17. Per loro, chiarisce la Scrittura, Egli ha portato i peccati nel suo corpo, sul legno della croce, 1 Pietro 2,24. Avendo il Signore fatto ricadere su Cristo l'iniquità di tutti i peccatori, di tutti noi, 1 Pietro 3,8. La sofferenza di Cristo ha prodotto quindi nei peccatori la salvezza, la vita, la gioia, la pace, il piacere celebrativo, ora e per l'eternità. Non ha prodotto semplicemente la speranza cristiana dell'aldilà, ha prodotto la trasformazione cristiana dell'aldiquà, che è fatta di gioia, che è fatta di dolore, che è fatta di piaceri e di dispiaceri, che è fatta di celebrazione e di adorazione, che è fatta di sofferenze, ma è fatta anche della gioia nella sofferenza, ricordando che Cristo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. In tutto questo Dio aveva due grandi obiettivi e li raggiunse. Il primo obiettivo, e vado a concludere, stava nel fatto che Cristo, solo Cristo, ha sofferto una volta e per sempre per i peccatori. Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Cristo, dice prima Pietro 3:8. Quindi la sofferenza di Cristo ha prodotto proprio questo, salvezza, gioia, pace e piacere celebrativo. Il secondo obiettivo è la glorificazione del Figlio e del Padre. Dopo l'ultima cena, durante la quale Gesù, ricorderete, lavò i piedi ai suoi discepoli e diede anche il triste annuncio del tradimento da parte uno di loro, Giovanni registra le parole del Maestro. Quando uscì, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è glorificato e Dio è glorificato in Lui. E se Dio è glorificato in Lui, cioè nel Figlio, Dio lo glorificherà anche in se stesso e lo glorificherà presto. Giovanni 13, 31-32, dicendo con queste parole, confermando la crocifissione, la morte e la resurrezione e anche l'ascensione in gloria. Cristo non ha sofferto quello che a noi è impossibile descrivere per sue colpe. Non è morto essendone colpevole. Tutto questo è avvenuto a causa del nostro peccato in Adamo, perché ci siamo macchiati tutti di quel peccato che solo il sangue di Cristo Gesù, il Santo, il Figlio di Dio, ha potuto lavare e cancellare. E a noi allora non ci è chiesto di guadagnarci il cielo, l'eternità, attraverso chissà quali sofferenze. Esiste una malsana teologia che insegna che la povertà e la sofferenza sono due espressioni che rendono il cuore di Cristo compassionevole a salvezza. Più soffri, più sei povero e più sei gradito da Dio. Questa è una blasfemia, non è scritto da nessuna parte. Certo, il Signore ci dà anche le sofferenze, ma non ci guadagniamo il cielo attraverso la sofferenza, non ci guadagniamo il cielo attraverso la povertà. Assolutamente no. Il cielo ci è dato per grazia. Allora quello che devi fare per la tua salvezza eterna non è altro che riconoscere Cristo, il Figlio di Dio, il solo Salvatore, il solo che ha dato la sua vita per te. Lui ha sofferto per te. Lui ha pagato il prezzo del tuo peccato. Dio ha fatto ricadere su di Lui il suo giusto giudizio, essendosi Egli caricato del tuo peccato, del mio peccato e del peccato di tutti noi. Per questo Gesù poteva dire di fronte a quella donna e agli accusatori: chi è senza peccato alzi la mano, se volete, o scagli per primo la pietra. Gesù sapeva che tutti noi siamo peccatori ed è per questo che Lui solo ha dato la sua vita per noi. Nessuna opera ti è chiesta per la salvezza, perché la salvezza è per grazia e la grazia va accolta a mani vuote, riconoscendo che siamo peccatori e possiamo essere salvati solo per la sua grazia. La conclusione, come direbbe l'Ecclesiaste, la conclusione di tutto questo discorso, l'incomparabile agonia e sofferenza del Figlio di Dio è anche la sua incommensurabile gloria. Solo i credenti autentici, cioè coloro che hanno posto la loro più totale fiducia in Cristo e lo hanno riconosciuto come il solo Salvatore e Signore, contempleranno la sua gloria per l'eternità e potranno cantare insieme all'unisono: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore e la lode, la gloria e la lode. Per la grazia del Signore, noi che abbiamo creduto in Cristo, saremo insieme a tutti gli altri credenti a lodare e celebrarlo con queste parole. E tu ci sarai, che il Signore lo voglia per te. Preghiamo.